Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Le 8.30 di venerdì 10 dicembre 2021, buongiorno a tutti voi da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. La Valle Camonica, seppur maggiormente protetta grazie ai vaccini, non è esente in questi giorni dall'aumento dei contagi che sta coinvolgendo tutta Italia. I dati aggiornati alla mezzanotte di mercoledì, riferisce l'ATS della Montagna, parlano infatti di 26 nuovi contagiati rilevati sul territorio camuno e di un totale di 80 positivi. Nell'ultimo bollettino diramato martedì erano 62. Da segnalare però anche altri 8 nuovi guariti. 1486 nuovi casi della giornata di giovedì in Lombardia, di cui 237 nel Bresciano. L'aumento del contagio ha avuto anche delle conseguenze sull'elenco dei comuni Covid-free, che ad oggi ammontano a 18. L'ultimo ingresso è di Berzodemo, da 28 giorni consecutivi senza nuovi contagi. Ecco che quindi la campagna vaccinale diventa ancora più importante. Per supportare le prenotazioni per le prime dosi, ma anche per i richiami e le terze dosi, tramite furgoni di SDA, il Corriere di Poste Italiane, tra gli ospedali civili di Brescia e l'ospedale di Esine, oggi arrivano 17.200 dosi del vaccino Moderna. I residenti di Berzo Inferiore, ma in generale i comuni, si stanno esprimendo in questi giorni sui social network per quanto riguarda la questione messa sul tavolo da Walter Bianchi, consigliere comunale di minoranza per il Grande Nord a Berzo Inferiore. Bianchi nei giorni scorsi ha infatti presentato una proposta di mozione con cui si chiede che durante il prossimo consiglio comunale si discuta della rimozione dell'aggettivo inferiore dal nome del paese. Secondo il consigliere, l'aggettivo rende un senso di inferiorità alla nostra comunità. Bianchi, per dare forza alla propria richiesta, si appoggia ad alcuni dati, ricordando tra le altre cose che Giovanni Trombini, sindaco del comune tra il 1960 ed il 1970, aveva proposto il cambio di nome del paese in Berzo Sanglisente. Tra le proposte fatte da Bianchi, quella di far sostituire inferiore con Valgrigna o con un altro aggettivo. Se in consiglio comunale la proposta dovesse trovare esito positivo, sarà coinvolta la popolazione. Cambiamo argomento. Il 2022 potrebbe essere l'anno buono per mettere a posto la viabilità più a nord della statale 42, che soprattutto nei periodi di alta stagione risente del forte traffico causato dai turisti, con numerose code ed ingorghi. A breve sarà infatti convocata la conferenza dei servizi per approvare il progetto di riqualificazione da 6 milioni di euro del tratto tra Stadolina e Temù, che, vista la sua realizzazione risalente al 1911, richiede numerose opere di ammodernamento. Il primo lotto di lavori da 2 milioni di euro, seguiti dall'Unione dei Comuni dell'Alta Valle e realizzati dall'ANAS, dovrebbe consistere nell'allargamento della carreggiata fino a 9,5 metri nel tratto dall'Albergo Vione fino a Temù. Saranno inoltre rifatti i muri di contenimento a valle della carreggiata, mentre a monte della strada, dall'altro lato, sarà realizzato un marciapiede sopra il muro che sarà ricostruito. Lavori anche per il bivio del Gavero, dove ci sarà un sottopassaggio per la ciclabile. Ci saranno lavori anche sulla strada da Ponte di Legno al Tonale, dove saranno sistemati alcuni muri e posate nuove barriere. Gli interventi dovrebbero iniziare in primavera e si aggiungeranno a quelli già finanziati dai due interramenti presso l'accesso agli impianti sciistici di risalita a Ponte di Legno e la partenza della cabinovia per il Presena. Dall'estate scorsa ad oggi sono state più di 100 le segnalazioni giunte alla comunità montana relativamente al panace di Mantegazza, la pericolosa pianta che si è diffusa negli ultimi anni in alcune zone della Valle Camonica. La pianta, di origine caucasica, al contatto con la pelle può causare gravi ustioni, soprattutto in presenza della luce solare diretta. Insieme al Parco dell'Adamello e dalle guardie ecologiche volontarie è stato così costituito un gruppo di lavoro che in questi ultimi mesi è intervenuto anche sulla base delle segnalazioni appunto giunte dalla popolazione. Ad oggi ne sono stati estirpati più di 400 esemplari. Il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica è inoltre intervenuto per bonificare, su richiesta della famiglia Camadini, il giardino della villa in via Roma a Dedolo. Questi interventi sono stati mirati anche alla rimozione dei semi delle piante, onde evitare che in futuro possa continuare a diffondersi. Il lavoro quindi non si ferma, ma si pensa anche ad un'opera di sensibilizzazione ed una giornata divulgativa rivolta ai comuni, ai consorzi forestali, ai carabinieri forestali, alle guardie ecologiche volontarie e alla polizia provinciale. Nella giornata di ieri una delegazione comuna si è recata a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi per partecipare alla cerimonia di intitolazione di un parco a Donato Della Porta, partigiano originario del comune brindisino che perse la vita all'età di 22 anni in combattimento in Val Saviore. Della Porta era comandante di truppa della 54esima Brigata Garibaldi, fu ferito gravemente il 9 dicembre 1944 in località Baulè a Saviore dell'Adamello dopo uno scontro con i fascisti seguito alla delazione di Lodovico Tosini, sedicenne di grevo delle SS italiane che il giorno prima era stato liberato dal russo Makartich Misha Dostoyan. I fascisti raggiunsero i partigiani nella cascina in cui si trovavano dandola alle fiamme. Nello scontro morirono Misha e Zimmerwald Martinelli. Della Porta fu invece recuperato da alcuni ragazzi e portato nella canonica dove morì assistito da Don Francesco Sisti. La sua salma rientrò a Francavilla Fontana l'anno dopo. Ieri il comune ha voluto ricordare il suo concittadino. Per l'occasione in Puglia si sono recati Paolo Mazzucchelli, prosindaco di Saviore dell'Adamello, e Lucio Pedroni, presidente provinciale dell'Ampi di Brescia. Andiamo a Ponte di Legno che, come d'altra parte tutte le altre località turistiche della Valle Camonica, prova a rialzare la testa dopo le festività dell'anno scorso che, ricordiamo, erano state prive di qualsiasi tipo di evento pubblico. Non sarà così quest'anno neanche in Alta Valle, dove è stato messo a punto un calendario, se non tanto ricco quanto quello degli anni scorsi, sicuramente carico di speranze affinché la situazione sanitaria possa consentire di ritrovarsi a festeggiare. La notizia più importante riguarda le tradizionali fiaccolate dei maestri di sci che sono state confermate. Si parte il 28 dicembre alle ore 18:30 sulla pista Temù, il 30 alle 21 toccherà il passo del Tonale sulla pista Alpe Alta, il 31 alle ore 19 invece fiaccolata sulla pista Corno d'Aula Ponte di Legno ed il 5 gennaio si torna al Tonale per la fiaccolata alle 21 sulla pista Paradiso. I comuni dell'Alta Valle propongono inoltre numerose altre iniziative, ma la parte del Leone la fa Ponte di Legno, previsti durante tutto il mese di dicembre e di primi giorni di gennaio attività come laboratori, spettacoli itineranti nelle vie del centro storico e soprattutto musica. Da segnalare la vigilia di Natale e la presenza dalle ore 18 di Zampognari, mentre il 27 dicembre il Palazzetto dello Sport ospiterà alle 20:45 il concerto d'inverno del Complesso Filarmonico Lombardo. Si torna anche a festeggiare il Capodanno in piazza, l'appuntamento ovviamente per il 31 dicembre, con una prima parte dalle 17 alle ore 19 ed una seconda parte dalle 22 fino alle ore 2 del mattino in piazza 27 settembre. La stagione del basket Iseo è salva. Con la riconversione del Palantognetti di Iseo ad hub vaccinale, la società sportiva rischiava di non poter disputare le partite previste in calendario, un rischio che è stato scongiurato nelle ore scorse, quando è stato raggiunto un accordo con il comune di Adro che permetterà alla squadra iseana di poter usufruire del nuovo palazzetto del comune della Franciacorta. L'accordo sarà firmato nei prossimi giorni, ma martedì mattina si è già tenuto un incontro a cui hanno partecipato Paolo Rosa, sindaco di Adro, Pierangelo Marini, assessore allo sport di Iseo, la società sportiva diretta interessata e quella che gestisce la struttura. Siamo dispiaciuti per il disagio che si è creato verso i nostri atleti, ma in questo momento la priorità riguarda la salute pubblica, ha commentato Marini. La soluzione proposta è la dimostrazione di come le amministrazioni comunali, se in sinergia, possono sostenersi tra di loro. Un gesto doveroso, ha aggiunto Rosa, nei confronti di un comune che con le proprie strutture da oltre un anno si è messo a disposizione della collettività e del territorio limitrofe senza minimamente preoccuparsi dei costi e dei sacrifici prospettati. Nonostante questo, le tempistiche impediscono di poter disputare la partita contro il CX Ospitaletto prevista per sabato, che quindi è stata rimandata. Inoltre si starebbe pensando anche ad un accordo per dotare gli studenti dell'Antonietti di Iseo, che alla notizia della riapertura dell'hub avevano manifestato pacificamente, di uno spazio per le loro lezioni di motoria. Una nuova impresa per Leo Ghezza, il trentenne di Esine, la cui passione per le vette e le montagne lo ha portato già in passato a far parlare di sé. La primavera scorsa, ad esempio, insieme a Giulia Venturelli aveva portato a termine la sfida di scalare in un giorno tre pareti alpine. Nelle settimane scorse, con un team differente, si è invece cimentato in un'esperienza molto più ardua sulle montagne dell'Himalaya, scalare una nuova via sulla parete nord del Congeri in Nepal. Insieme a François Cazzanelli, all'inizio di novembre, Ghezza quindi ha realizzato una nuova via, così come fatto ad ottobre, insieme anche a Cazzanelli ed Emeric Favre, quando ha scalato lo Yasatak, una cima di 6.000 metri salita in due giorni, aprendo anche lì una nuova via chiamata Himalayanos Desperados. L'impresa più grande grande, però è stata portata a termine per ultima. Insieme agli altri tre alpinisti della spedizione italiana, infatti, Ghezza ha raggiunto la cima del Tengampoche a 6.490 metri di quota. Un obiettivo non da tutti, che richiede concentrazione costante, ma che ha permesso al Camuno Ghezza, membro del Club Alpino Accademico Italiano, di entrare tra coloro che sono riusciti a raggiungere questa vetta. Passiamo al traffico. A Losine oggi dalle 8 alle 13 divieto di sosta in piazza Cappellini per installazione delle luminarie natalizie. Fino alle 18 di oggi invece a Piancamuno per lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale, senso unico alternato regolato da movierio semaforo, divieto di sosta e limite massimo di velocità di 10 km orari sulla strada intercomunale Piancamuno-Monte Campione denominata via Valle Roncaglia in località Fane dal civico 33 al civico 39. Inoltre a Capo di Ponte per svolgere lavori sulla rete fognaria, il passaggio a livello nei pressi del bivio tra via nazionale e via limite è chiuso al traffico fino al 6 gennaio. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di oggi. Cielo prevalentemente molto nuvoloso coperto con poche precipitazioni. Temperature minime in aumento a 0 gradi, massime in calo a 4 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Clusani d'Iseo, funerali di Carla Roncaglioni, vedova Badinotti di 88 anni, alle 10 nella chiesa di Cristo Re, partendo alle 9.45 dalla casa funeraria in via Ninfea a Iseo. A Iseo funerali di Miriam Rossi di 89 anni, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Colombaro, partendo alle 9.45 dalla domus funeraria di Clusani d'Iseo con corteo in auto. A Sonico funerali di Elio Marini di 67 anni, alle 15 nella chiesa parrocchiale. A Clusone funerali di Giovanni Pellicci di 91 anni alle 14.30 nella Basilica di Santa Maria Assunta partendo dall'abitazione di via Brescia. La Chiesa oggi celebra la Beata Vergine Maria di Loreto, ma anche il Beato Simone Fernandez, San Cesare, Sant'Eulalia, San Gemello di Ancira, San Giovanni Roberts, San Gregorio III, San Luca di Melicucca e San Mauro di Roma. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri. È tutto, vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa alle 10.30, a voi tutti l'augurio di una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.